Innanzitutto devo dire che si stanno svolgendo incontri un po' tutta Italia da parte dei componenti della delegazione, perché una delle promesse che noi abbiamo fatto ai nostri amici palestinesi era appunto quello che una volta tornati in Italia avremmo raccontato quello che avevamo visto, quello che ci avevano detto. La nostra missione era nata con due obiettivi. Uno era dare continuità a una raccolta di solidarietà che si era fatta 5 anni fa in favore dell'ospedale Alauda, e quindi riprendere quella raccolta e portare un aiuto concreto a questa struttura sanitaria che opera pur fra mille difficoltà all'interno della striscia di Gaza. Il secondo motivo, che poi è quello che ha caratterizzato questa missione, era quella di legare un filo con un lavoro che noi stiamo facendo ormai da oltre 15 anni come Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, con i rifugiati palestinesi che vivono in Libano, e ricordare che i rifugiati palestinesi sono in Libano come sono appunto a Gaza, in Cisgiordania, in Giordania, in Siria, e che per tutti questi uomini e queste donne il diritto al ritorno è un diritto inalienabile che quindi va ricordato, va rilanciato e va riaffermato con forza. Per cui noi, il nostro intento era quello di andare a Gaza per ricordare che anche a Gaza c'è il problema dei rifugiati palestinesi, perché il 70% della popolazione sono appunto rifugiati da altre zone della Palestina, e per ricordare che per queste persone il diritto al ritorno è un diritto che si deve concretizzare secondo quali sono i dettami del diritto internazionale. Pure la 4ª Convenzione di Ginevra riconosce questo diritto. Poi naturalmente c'era sullo sfondo quello di rompere questo embargo criminale che colpisce ormai da anni Gaza e che impedisce questo territorio di poter essere collegato con il resto del mondo. Lo si vorrebbe chiuso appunto come una prigione a cielo aperto.
Sì, sì, sì. E sul Forum Palestina c'è anche un report di una compagna che ha partecipato, che racconta anche proprio giorno per giorno gli incontri che si sono svolti e così via. Di questa settimana di permanenza, diciamo, ci puoi dire magari qualche momento particolarmente saliente?
Guarda,
tuo parere?
Sì, no, voglio sottolineare due aspetti. Il primo aspetto è che tutti gli incontri che abbiamo fatto con esponenti dell'ONG, con esponenti di associazioni sanitarie, sociali, sportive, ne abbiamo incontrate veramente tanti, dai comitati popolari che gestiscono i campi dei rifugiati alle forze politiche che pure abbiamo incontrato, tutti innanzitutto hanno fatto una richiesta, e che è quella che anche noi alzassimo la nostra voce rispetto ai due principali partiti del mondo palestinese, Al-Fatah e Hamas, per chiedere di mettere fine a questa divisione disastrosa che esiste oggi fra Gaza e la Cisgiordania, una governata da Fatah e dalla NP, ed altra governata da Hamas. Questa è stata una richiesta pressoché unanime, perché gli uomini e le donne palestinesi ne hanno veramente fin troppo di questa divisione che indebolisce la loro causa. L'altra richiesta era quella di continuare su questa battaglia sul diritto al ritorno, perché troppo spesso viene accantonata, e poi appunto quella di tornare e di raccontare, perché sentono il bisogno di far sapere la loro condizione, perché si rendono conto che troppo spesso viene dimenticata e messa da parte. Ti devo dire che girando per le strade di Gaza la cosa che colpisce di più è vedere questa marea di bambini, sono veramente tantissimi, che vengono dietro, che vogliono parlare, si vogliono fare le foto. E però tutta questa gente con una dignità enorme, nessuno chiede nulla, nessuno chiede neanche una caramella, ecco, sono lì per testimoniare che ci sono, vogliono appunto conoscerti, ti chiedono il nome, ma non esiste nessun tipo di degrado sociale, nel senso che è una società che sta reggendo, seppur fra mille difficoltà, ma che regge con una dignità assolutamente straordinaria.
Certo, ecco, da questo punto di vista, appunto, della situazione sociale, ecco, della popolazione di Gaza, ti farei una domanda che riporta anche un po' del dibattito che c'è qui a Torino tra diversi compagni e così via. La sensazione era che, ad esempio, l'anno scorso, quando c'era stata l'ascesa dei fratelli musulmani in Egitto, con la presidenza di Morsi e così via, con tutte le contraddizioni, i guai, eccetera, però per Gaza questo fosse stato un miglioramento, ecco, della situazione, col valico di Rafah un po' più aperto e così via. E da questo punto di vista, che situazione avete trovato, considerato il fatto che anche voi siete stati bloccati, no, per alcuni giorni,
certo,
sia all'andata che al ritorno?
Quando tu dici, è assolutamente vero, anche se le due cose sono strettamente collegate, nel senso che indubbiamente nel periodo in cui è stato al governo in Egitto Morsi, quel valico era un valico più, diciamo, aperto, ma anche era più facile passare da una parte all'altra, era più facile portare dentro merci, era più facile entrare. Ma proprio le ragioni di quel rapporto, fra virgolette, speciale che c'era fra due forze che si rifacevano poi allo stesso network internazionale dei fratelli musulmani, il partito di Morsi e Hamas, è oggi la causa di una parte dei problemi, che è quello oggi dei rapporti non buoni con l'Egitto, perché l'Egitto vede in Hamas, che governa Gaza, appunto una costola di quel partito di Morsi che oggi è messo al bando in Egitto e che quindi viene osteggiato anche rispetto alla costola che sta a Gaza, e quindi questo è uno dei motivi della maggiore chiusura del valico, che provoca dei problemi enormi, soprattutto sotto il profilo energetico. Il fatto che non arrivano carburanti vuol dire che non ci sono riscaldamenti, che la luce è razionata a pochissime ore al giorno e quindi la sera si sta al buio, che non funzionano le pompe idrauliche, cioè il problema dell'energia è un problema enorme. Io però, scusami, ma voglio sottolineare che è vero che esistono questi problemi di rapporto con l'Egitto, ma non dobbiamo mai dimenticare che il vero problema di Gaza è l'occupazione israeliana. Tutto il resto sono ricadute piccole e grandi, ma di un problema che sta a monte, che è il problema dell'occupazione israeliana, che non permette a Gaza una vita normale.
Certo. A proposito dell'energia, ho letto che c'erano in questo periodo a Gaza anche dei tecnici, non ricordo di quale paese, che stavano studiando l'installazione di pannelli solari per le case,
sì.
Per proprio autonomizzarsi dalla dipendenza dalla centrale elettrica, e che poi, se non sbaglio, è collegata, alla fine l'energia elettrica gliela fornisce Israele, no?
Sì. L'energia elettrica gliela fornisce Israele, i carburanti prima arrivavano dall'Egitto e quindi costavano un prezzo minore, oggi quel pochissimo che entra da Israele, quindi con costi molto alti. E no, c'erano questi ingegneri, ho trovato un ingegnere anche italiano, noi lo abbiamo anche incontrato. Il problema è che non si riesce a fare entrare a Gaza neanche i materiali che occorrono per poter costruire quelle strutture necessarie per poter avere l'energia solare e i pannelli solari, perché a Gaza oggi non entra assolutamente nulla, ci sono problemi a far entrare anche macchinari medici e via dicendo, quindi il problema è sempre quello dell'embargo, perché Gaza potrebbe assolutamente avere un futuro ben diverso, perché vive in una zona molto bella, è una striscia che si affaccia sul mare, un mare pescoso, se si permettesse ai pescatori di andare a pescare e così via. Ma tutto questo viene impedito appunto dalla situazione dell'occupazione.
Sì, certo, tutto questo ci porta ovviamente a ragionare di cosa si può fare come movimento di solidarietà internazionale, diciamo sì, sicuramente anche all'evoluzione della situazione politica laggiù, no? Magari sia in Israele,
anche, sì.
Però anche cosa si può fare noi da qui, ecco, e quindi...
Guarda, la sensazione che noi abbiamo avuto è che se missioni tipo la nostra, quindi anche numerose, perché la missione numerosa ha tanti elementi negativi di impatto, perché chiaramente tante persone sono sempre un problema, ma c'è uno straordinario elemento positivo che non si può eludere rispetto all'ingresso di singoli. Allora, se ci fossero, magari riuscissimo a coordinarci a fare molte missioni di questo tipo durante l'anno, cioè affermare che quel valico deve essere aperto, deve essere trasparente, deve essere passabile da parte delle persone, forse aiuterebbe a sbloccare una situazione di stallo che appunto per tanti motivi e per tante responsabilità, però poi il risultato è quello che la gente che vive dentro Gaza vive veramente in prigione.
Sì, 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 infatti. E, tra le varie iniziative di solidarietà sempre avevamo sentito parlare di un tentativo di rompere l'embargo con una nave che invece di recarsi a Gaza questa volta dovrebbe provare ad uscire dal porto. E, avete visto qualcosa?
L'abbiamo anche vista, è una speranza per loro, soprattutto perché riuscire anche ad uscire in quel modo vorrebbe dire riaffermare anche il loro diritto a poter esportare quelle merci che loro producono, specie nell'agricoltura, e che oggi non riescono a vendere dalle altre parti. Sono tutti appunto elementi che potrebbero sbloccare un'economia oggi ferma, assolutamente bloccata, ma con potenzialità enormi, potenzialità che oggi non vengono assolutamente potute essere utilizzate da parte del popolo di Gaza. Quindi quella barca che stanno costruendo, che vuole rompere l'embargo da dentro verso fuori, ha due significati: ha quello di rompere l'embargo, quello di riaffermare la voglia di libertà della popolazione di Gaza, ma anche quella di voler riaffermare la voglia di vivere degnamente, quindi di vivere con i prodotti che Gaza può produrre, può avere, e quindi poter anche esportare alcune cose.
Sì, 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 infatti se ci sarà questo tentativo sarà importante anche in questo caso la campagna di solidarietà politica intorno per
sì,
sostenerlo, come è stato per la Freedom Flottiglia, che poi è stata da una parte molto osteggiata, frenata, eccetera, da Israele e dai suoi complici, però ha creato una solidarietà attorno a Gaza, ecco, quindi anche in questo
sì,
caso
tutte iniziative sono tutte utili, ecco, l'importante è cercare sempre di coordinare, di far parlare un'iniziativa con l'altra e di non fare noi l'errore di sovrapporre o di contrapporre un'iniziativa con l'altra. Sono appunto tutte iniziative che hanno uno straordinario valore rispetto a far parlare di Gaza, a far conoscere quella situazione, a rompere l'embargo, e sono assolutamente tutte coerenti una con l'altra e quindi vanno sostenute.
Certo. Ti chiederei ancora una cosa sull'Egitto, magari, oltre così a questo commento che ci hai fatto su quello che rappresenta, che significa la situazione egiziana rispetto alla situazione a Gaza, nello specifico del valico di Rafah, magari se vuoi dire qualcosa più in generale in termini di valutazione su quello che sta accadendo in questi giorni, questo referendum sulla Costituzione varata dai militari e sul boicottaggio di questo referendum, perché si parla di un'affluenza alle urne piuttosto bassa comunque.
Ma guarda, l'Egitto vive una fase difficilissima, perché per la prima volta si mette in discussione l'unità dello Stato egiziano, e lo si mette in discussione una miriade di attentati e di atti che in tutte le città sono quotidiani. E questo ha un impatto ancora più grosso, perché appunto è una nazione dove non era frequente questo tipo di risposte e di reazione, per cui la gente ha uno smarrimento molto alto. La sensazione che abbiamo avuto parlando anche con tanti giovani è che da una parte c'è la volontà di lasciarsi alle spalle quella stagione di morsi che era stata molto brutta, perché aveva segnato un regresso verso uno stato religioso che non erano proprio nelle corde degli egiziani, e quindi era una cosa che non era condivisa. Dall'altra c'è il timore molto forte che questo periodo di transizione gestito dai militari non sia in realtà un periodo di transizione, ma sia un periodo ponte per di nuovo avere un regime militare che, come purtroppo è successo nei decenni passati, governi e gestisca l'Egitto, cosa che ormai in pochi vogliono. Quindi c'è una speranza che è molto però flebile, quella che da questo voto per la Costituzione, seppur fra mille difficoltà, si possa sbloccare un processo democratico, ma ci credono veramente in pochi, perché da una parte ci sta il partito della Fratellanza Musulmana con Morsi, che appunto segna un altro, la volontà di costruire un altro Egitto che non c'entra nulla con le aspirazioni anche laiche e democratiche di gran parte degli egiziani, però dall'altra il rischio di una dittatura militare dietro l'angolo. C'è un rischio anche che sta veramente dietro l'angolo e che si respira, e che rispetto a una crisi interna egiziana poi ci sia il tentativo di scaricare questa crisi sui palestinesi. Oggi dire che uno vuole fare solidarietà con i palestinesi in Egitto è difficile, perché la gente ti guarda subito male, perché ti chiede: ma allora stai con Hamas, allora stai con i terroristi che nel Sinai fanno gli attentati. Insomma, è un clima brutto per quanto riguarda i palestinesi, che ricorda per certi aspetti i climi analoghi che si respiravano negli anni 70 in Giordania o negli anni 80 in Libano, appunto quando delle crisi interne di queste nazioni sono state poi drammaticamente scaricate trovando il capo espiatore nel popolo palestinese.
Sì, 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 questo sarebbe il destino peggiore. Molti blog, così leggevo anche questi giovani del movimento rivoluzionario che hanno rovesciato Mubarak e così via, parlavano, si auguravano, diciamo, magari appunto di un nuovo gruppo dirigente dei Fratelli Musulmani più flessibile, e quindi la possibilità di riprendere presupposti per una riconciliazione nazionale, per rimettere i militari un po' in disparte. Ecco, però è difficile, immagino.
È difficile anche perché, come sempre, quando si è sotto attacco, e si è sotto attacco in maniera così dura, di solito sono i gruppi più duri ed estremisti ad emergere, e difficilmente emergono i gruppi dirigenti più, diciamo, consapevoli e più disposti a un dialogo e a una moderazione. Quindi in questa fase anche all'interno dei Fratelli Musulmani spesso prevalgono le posizioni più dure, quelle più, diciamo, di contrapposizione rispetto a tutto quello che sta accadendo.